parliamo di sessualità, non stiamo parlando semplicemente di sesso, ma di una parte fondamentale della vita di ciascun individuo. Stiamo parlando di un aspetto della natura umana strettamente collegato al desiderio di amore, di piacere, di relazioni intime, di benessere. Non sempre si trovano risposte adeguate a dubbi, problemi e curiosità sul sesso. Voi, per esempio, quale argomento vorreste approfondire? Io sono Alice Politi e quello che state ascoltando è Sexplorer, un podcast dedicato a tutto quello che c'è di interessante, curioso, divertente, trasgressivo, serio, sano nel mondo dell'erotismo e della sessualità. In ogni puntata incontreremo un personaggio o un esperto che ci darà tutte le risposte necessarie per conoscere a fondo un argomento, oppure risolvere un dubbio legato alla sfera sessuale, o ancora per introdurci a quelle che potremmo definire le nuove tendenze dell'erotismo contemporaneo. In questa puntata di Sexplorer parleremo di bondage. Vi ha sempre incuriosito ma non avete mai approfondito l'argomento? O pensate che si tratti di una pratica troppo estrema, accessibile soltanto a pochi? In ogni caso, è arrivato il momento di saperne di più. A parlarcene è Beatrice Gigliuto, in arte Red Lily, insegnante di Shibari, performer e autrice del libro La via italiana dell'arte di legare. Andiamo a conoscere la nostra ospite. Benvenuta Beatrice Gigliuto, in arte Red Lily, all'ennesima puntata del podcast Sexplorer di Vanity Fair, un podcast dedicato alla sessualità.
Ciao, è un piacere essere qui con voi.
Benissimo. Beatrice, partiamo subito. Si dice che il bondage sia un'arte, ma perché viene definito un'arte? Di cosa si tratta esattamente?
Ma il bondage in realtà può essere tutto, può essere un gioco e può essere un'arte. Dipende come lo si vuole fare. Per me è un media, quindi ognuno di noi lo può utilizzare nella maniera che preferisce, alla luce dello scopo che vuole raggiungere. Per me è un'arte perché per me la componente estetica è assolutamente essenziale rispetto a tutto il resto. È molto importante per me che ci sia un'estetica, una bellezza, una ricerca che mi porti a valorizzare il corpo della persona che leggo e renderlo il più bello possibile, perché per me vedere quel corpo così bello e permettere a quel corpo di sentirsi così bello è estremamente importante.
Ok, in effetti il bondage non è direttamente connesso all'atto sessuale, ma può in qualche modo essere considerato un arricchimento per la sessualità?
Beh, certamente agisce sull'intimità. La sessualità non è altro che un'evoluzione, una delle evoluzioni dell'intimità. Quindi certamente lavorando sulla comunicazione tra le persone che agiscono una sessione o un momento di bondage, sicuramente può arricchire la vita sessuale. In senso stretto e in senso lato, nel senso che poi può essere utilizzato il bondage all'interno di un rapporto sessuale in senso stretto.
Ecco, tu sei un insegnante di Shibari nello specifico, che è la versione giapponese del bondage. Qual è la differenza rispetto alla versione occidentale?
Beh, certamente la versione giapponese, orientale, è più attenta all'estetica e questo fa sì che sia più bella da guardare, mentre quello occidentale tradizionalmente è un pochettino più razionale, quindi più veloce, molto più utile per certi versi, ma meno bella da guardare. Quello che si sta sviluppando in questa epoca più moderna in realtà è che la versione orientale, quindi quella giapponese, ha preso più piede, è diventata più popolare, più famosa, proprio per quel desiderio di imparare a fare una cosa che abbia anche uno sviluppo artistico, oltre che strettamente funzionale.
Esattamente, ma diciamo che lo shibari, il bondage in generale, è strettamente connesso al concetto di piacere. Che piacere si prova a legare e a farsi legare?
Questo è completamente personale, nel senso che ognuno di noi prova cose completamente diverse. Io ti posso dire quello che mi raccontano di più le persone che leggo e quello che provo di più io. Quello che mi raccontano di più le persone che leggo è che si sentono libere finalmente di poter cedere il controllo. quindi che per una volta nella vita c'è qualcun altro che si occupa di tutto e loro non devono pensare a niente se no a sentire e sentirsi. Mi dicono spesso che la sensazione è quella di avere per una volta la possibilità di guardarsi da fuori, no? Di concentrarsi su se stessi e percepire quello che il corpo e la mente sta provando. Per me è più o meno la stessa cosa, ma al contrario. Io sono una persona che controlla molto, controlla molto e spesso, e il fatto di potermi concentrare su una cosa sola, dare l'assoluta priorità a quell'altra persona e alle sue sensazioni, alle sue esigenze, mi fa sentire leggera, mi fa sentire libera.
In cosa consistono esattamente i tuoi show? Quali sono le curiosità maggiori, magari diffuse proprio fra il pubblico? Cosa ti chiedono, cosa ti dicono?
Nei miei show io prevalentemente sospendo, quindi il corpo viene staccato da terra, viene supportato solo dalle corde attraverso un gancio che è posizionato sul soffitto o delle strutture specifiche. Ovviamente questa parte dello shibari è la parte più intensa, quella emotivamente più estrema, anche se non amo molto questo termine. Diciamo che è un'evoluzione artistica ed esperienziale della disciplina. Ovviamente questo nel pubblico causa molte reazioni, perché viene percepita come una pratica potenzialmente pericolosa, e lo è, ma anche estremamente intensa. La cosa che le persone mi chiedono di più solitamente è: che rapporto c'è tra me e la persona che leggo? Quindi è la tua fidanzata, è la tua partner, è il tuo compagno, è tuo marito, voi chi siete? Come fate a ottenere questo tipo di comunicazione? E spesso la mia risposta è no, perché le persone che leggo sono persone con cui normalmente io faccio solamente shibari, però quel rapporto ha un'intensità e una profondità un po' speciali, diverse diciamo dalle relazioni un pochino più tradizionali, perché va in profondità subito e quindi l'intimità cresce.
Bene, molto interessante. Però appunto, come dicevi tu, c'è anche un tema di sicurezza che è molto importante. Quindi chi pratica lo shibari deve seguire delle procedure specifiche?
Assolutamente sì. E chi pratica lo shibari deve studiare innanzitutto. Non è una disciplina che si fa senza aver studiato niente, perché è pericolosa e quindi va studiata, e va studiata approfonditamente. Per legarsi a casa senza studiare niente ci sono le manettine che si trovano nei sexy shop, vanno bene quelle, si aprono con un pulsantino e si utilizza quello. Se no va studiato, e ovviamente vi hanno utilizzato tutte quelle regole di sicurezza che includono ovviamente l'avere sempre delle forbici a portata di mano, perché non succede mai niente, ma se succede qualcosa dobbiamo essere pronti,
intervenire subito.
Assolutamente, anche per evitare che l'esperienza si trasformi da una bella esperienza a un'esperienza così così. Non dico necessariamente le problematiche gravi o drammatiche, le terribili conseguenze possibili, ma anche le piccole conseguenze di fastidio trasformano una cosa che ha a che fare con l'intimità e la bellezza in un dispiacere.
Esatto. Ecco, per esempio, un approccio iniziale sbagliato alla pratica del bondage, quale potrebbe essere?
Ma certamente farlo senza aver studiato niente, farlo senza avere parlato approfonditamente prima col partner col quale decidiamo di farlo, perché il consenso è essenziale e non è un consenso timido, non so come dire, non certo. È un po' più del consenso che siamo abituati a esprimere nella vita normale, deve essere un consenso esplicito ed entusiasta, e quindi si decide tutto insieme fino a dove si vuole arrivare, se si vuole arrivare. È sbagliato iniziare per esempio senza una safe word, senza una parola di sicurezza che ci possa portare in un attimo fuori dal contesto e dal gioco e che sia esplicita, perché spesso ci viene difficile dire di no, e imparare a dirlo con qualcosa che sia fuori contesto è più facile. Sicuramente quindi bisogna affrontare l'inizio, l'entrata in questo tipo di disciplina con cognizione, con studio e con coscienza. Quindi con la comprensione di stare sperimentando una cosa nuova, intima e bellissima, che va affrontata con quella serietà, diciamo.
Ecco, nell'ambito dei corsi che tu tieni, ti sei fatta anche un'idea di chi è generalmente più attratto da questa pratica? Sono più gli uomini o le donne? Sono giovani o persone mature? C'è una sorta di identikit che si può tracciare?
guarda, c'è tutto l'uscibile, dagli adulti ai ragazzi molto giovani, sia donne che uomini, sia persone ovviamente genderqueer, c'è tutto di qualunque ceto sociale, anche di qualunque possibilità economica. Certamente ci sono diversi insegnanti che raccontano storie diverse, che normalmente hanno un pubblico che li segue che somiglia di più a loro. Io da donna, per esempio, ho molte più donne, sono una donna bisessuale, quindi ho molte persone della comunità LGBTQ e spesso molto giovani, perché ho un approccio un po' moderno, un po' nuovo, un po' dedicato proprio a delle specificità. Gli insegnanti uomini hanno, per esempio, spesso più allievi maschi e spesso più allievi maschi adulti. Quindi la comunità è completamente trasversale, proprio perché negli anni anche l'offerta di chi insegna è molto più trasversale, molto più aperta, quindi tutti, ed è una disciplina fatta per tutti effettivamente.
Perfetto, ma quanto impegno richiede imparare quest'arte? Un solo workshop, per esempio, può essere sufficiente oppure no? A chi ci si può rivolgere?
Allora, un solo workshop è sufficiente per legare qualcosina a casa col proprio partner. Per conoscere la disciplina, no, un solo workshop non è sufficiente. Io faccio sempre l'esempio della danza. È vero che una sola classe di, non so, di un ballo da sala possa essere sufficiente per andare a ballare una serata nella quale si balla quel tipo di ballo, ma non è sufficiente per parlarlo veramente. Dipende dove vogliamo arrivare. È ovvio che se si vuole sospendere, si vogliono fare delle cose un pochettino più articolate, bisogna studiare. E questo può implicare anche anni di studio come qualunque altra disciplina. Certamente ci sono dei workshop appositi che servono a imparare quelle regoline di base e quelle di sicurezza che fanno sì che, tornando a casa, uno possa sapere quello che gli serve per giocare un pochino.
In definitiva, qual è il bello del bondage?
Il bello del bondage è che è libertà, ed è libertà di esprimersi con una disciplina che va oltre quelle che sono che è la nostra normalità. Io dico sempre che il fatto di legare qualcuno ci mette direttamente all'interno del suo spazio vitale. Ognuno di noi c'ha intorno a sé, diciamo, lo possiamo definire con le nostre braccia stese, uno spazio che è quello dentro il quale sono solamente le persone con le quali abbiamo intimità. Col bondage non puoi legare fuori da quell'area, devi stare per forza dentro, e questo ti mette immediatamente in condizioni di comunicare in una maniera diversa, potendoti esprimere in una maniera completamente diversa.
Perfetto. Io ringrazio l'insegnante performer di Shibari Beatrice Gigliuto, alias Red Lily, per essere stata nostra ospite in questa puntata del podcast Sexplorer.
Grazie mille a te.
Se volete prendere contatto con lei per lezioni singole o in gruppo, oppure sapere a quali eventi parteciperà prossimamente sia in Italia che all'estero, vi basterà andare sul sito redlily.dk. Mi raccomando, vi aspetto alla prossima intervista e nel frattempo buona intimità a tutti.